che vedete sul foglietto,
pagina 2 in alto.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Carissimi, celebriamo questa terza domenica di Avvento, questa Eucaristia, dove le letture ci portano, ci parlano di una gioia nuova, di qualcosa che sta accadendo in mezzo alla storia, anche per noi. Ci stiamo avvicinando al Natale e in questa Eucaristia si stanno preparando anche i genitori e soprattutto la bambina, una bambina che riceverà il battesimo dopo immediatamente subito la Santa Messa. Chiediamo quindi la grazia anche per lei, per la sua famiglia. E proprio a loro mi rivolgo dicendo: che nome date alla vostra bambina? Bianca. Per Bianca che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cara Bianca, con grande gioia, questa comunità ti accoglie in suo nome. Io ti segno con il segno della croce, dopo di me anche i genitori e il padrino faranno lo stesso segno e invito tutti voi a riconoscere la salvezza che vi viene dal segno della croce. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Fa tenerezza ed è così bello, così profondo questo incontro fra Giovanni il Battista e Gesù. In realtà Giovanni il Battista manda alcuni suoi messaggeri, sono suoi inviati, i suoi discepoli. Li manda da Gesù, perché Gesù sta facendo, ha iniziato il suo ministero. E invece per la fedeltà al suo ministero Giovanni il Battista si trova in carcere, per la fedeltà a Gesù, che aveva riconosciuto nel seno della mamma Elisabetta. Quindi i due si conoscevano, Gesù e Giovanni il Battista, già dentro il seno. Ora Giovanni il Battista ha un momento di turbamento, di inquietudine. Perché? Se l'aveva riconosciuto Gesù, perché manda due messaggeri? Perché Gesù sta realizzando il piano della salvezza secondo un canone che non era stabilito nella letteratura giudaica. Lui, il Messia, sta venendo non sulle nubi, ma sta venendo con un atteggiamento mite, umile. Cioè, non è quel Dio scortato dagli arcangeli, dagli angeli. Quindi Giovanni Battista, che invece era cresciuto con questa aspettativa, si aspettava che Gesù venisse a compiere giustizia nella vita, nella società, in una maniera ben diversa, come quando noi qualche volta diciamo, quando ci sfoghiamo tra di noi, no? Sì, sì, Dio, ma se Dio c'è, perché non fa qualcosa per questa società? Perché non fa giustizia? Perché Dio non mi libera di tante situazioni che sono noiose per la mia famiglia? Avremo bisogno anche noi a volte di un Messia così, di un profeta che fa piazza pulita dei nostri nemici. Giovanni Battista sente che vuole una spiegazione e manda questi due messaggeri da Gesù. Pensate, tutta la vita lui aveva predicato la conversione e si trova in carcere semplicemente perché lui ha voluto essere un uomo retto e ha denunciato le iniquità del suo popolo. Ora chiede a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E noi potremmo oggi fare questa domanda, sentirla per noi. Noi ti stiamo aspettando. No, noi che stiamo aspettando questa sera? Che avvento è questo qui nella nostra vita? Questo è il mio 54esimo avvento, e voi non lo so, ma che cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando che il Signore ci salvi in maniera fra un po' di tempo? Che cosa significa il nostro crescere e camminare nella fede? Chi aspettiamo? Che cosa stiamo aspettando? Un evento che non ha nessun collegamento con la tua vita presente? Stai aspettando qualcuno che ti dimostrerà come ti salverà? Non puoi venire a messa perché aspetti qualcuno che ti verrà a salvare, perché tu già sei salvato dal Signore. Infatti Gesù come risponde? Gesù risponde così, non risponde sì o no, ma dice: dite a Giovanni quello che voi state guardando, dite a Giovanni quello che vedete. Cosa state guardando? Cosa avete visto attorno a me? E cosa stava accadendo attorno a Gesù? Quello che aveva profetato il profeta Isaia. È quello che avviene in Gesù. Il profeta Isaia aveva detto questo: coraggio, non temete, il vostro Dio sta per venire. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si chiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo. Profezia. Quindi Giovanni Battista si era formato sulla profezia di Isaia. Compimento. Gesù è davanti a lui. Cosa sta facendo Gesù? Porta a compimento quella profezia, perché i ciechi riacquistano la vista, i morti risuscitano, i zoppi saltellano. Allora cosa vuole dire Gesù? E lo dice anche a noi, capite? Che la salvezza che lui ha portato non è un discorso, ma non è nemmeno un discorso reazionario, rivoluzionario. Non è un discorso politico. Quello che Gesù ha portato è una presenza. Lui ha portato la salvezza di Dio in questo momento qui, nella nostra storia, ha portato la salvezza. E questa salvezza si incarna nel mondo in cui viviamo. E qui apro due punti, una piccola parentesi. Se nella mia comunità cristiana, se nella vostra famiglia, se in questa comunità cristiana o in tutte le comunità cristiane del mondo non si fa esperienza della potenza salvifica del Signore, liberare gli oppressi, i zoppi che camminano, i ciechi che riacquistano la vista, capite? Sì, con facilità noi diciamo è un genere letterario, ma è la verità. Se è solo un genere letterario ci siamo presi in giro tutti da 2000 anni. È la verità, perché il Signore porta la salvezza, perché evidentemente gli occhi non vedono, non solamente perché manca qualche diotria, ma gli occhi non vedono perché lo spirito di questo mondo ci ha accecati, e siamo accecati. Allora il Signore ti dice: guarda la tua vita in maniera diversa, ti dice di cambiare mentalità e ti dice di essere più sciolto, più libero, saltellare, non essere uno zoppo. Perché zoppichiamo? Perché pendiamo da una parte, perché arriva un dolore. Che cos'è che ci opprime nella vita? Quello che ci opprime ci fa zoppicare, perché è un peso che abbiamo addosso. Il Signore viene a toglierti questo peso, perché ti dice che la tua vita ti è cara, perché Lui è la salvezza della tua vita. E così in questo avvento noi non possiamo solo aspettare una salvezza al fine del mondo, no. Io desidero che questa fede, questo dono che Dio mi ha fatto, mi sta salvando adesso, mi sta toccando adesso il cuore. Il Signore mi manda a casa con la salvezza nel cuore. Mi dice che è possibile credere in Dio e che Dio, come 2000 anni fa, cambia la mia vita oggi. Mi apre gli occhi, mi raddrizza fisicamente, mi fa camminare, spezza le catene delle mie passioni, mi rende un uomo libero, una donna libera. Questo è cristianesimo. Non è solamente un discorso che io faccio nel futuro, perché non convince nessuno, i nostri discorsi non convincono. Infatti il Signore non ha fatto un discorso ai messaggeri, ha detto: guardate quello che sta succedendo attorno a me, i ciechi riacquistano la vista. Cioè c'era una vita nuova, pasquale attorno a Gesù. E così anche le nostre comunità non diventano convincenti perché seguono dei riti, ma perché sprizzano gioia nella loro vita. Perché hanno una parola che li tocca nel cuore, perché questa comunità è stata toccata dalla salvezza. E tu vai a casa, senti che la salvezza ha ferito la tua vita, la trasmetti. Quindi guardate, Gesù veramente ci dà un insegnamento grande, però probabilmente dobbiamo comprendere ancora meglio certe parole, perché se il nostro cuore già è pago, è sazio, delle cose di questo mondo non abbiamo bisogno di un salvatore e perciò moriamo lentamente e tristi. Ecco la vera cecità. La vera cecità è non sentire il bisogno di essere salvi. Non avere il bisogno di un salvatore. Questa è la vera cecità. Questa è la vera cecità. E questa cecità il Signore la vince non con la forza, non con gli strumenti, non con le armi, ma con l'amore. E ti domanda, e questa sera ti dice, ma tu sei un uomo felice, sei una donna felice? La tua vita ha un senso? Bianca ha portato la felicità, ma anche Bianca dovrà farsi la domanda, che cos'è l'amore, come si vive l'amore? Anche noi dobbiamo andare a casa con un senso nella vita, capite? Un senso. E il senso non è quello che ci siamo fatti con le mani, perché quel senso lì basta una crisi economica e va via, basta un terremoto e va via. Invece il senso profondo che nessuno ti può strappare è l'amore che Dio ha per te, è l'amore che noi abbiamo tra di noi, è l'amore del risorto. Preghiamo. Accesi dal fuoco dello Spirito, o Dio, e saziati del dono divino, i nostri cuori siano pervasi dal desiderio di risplendere come luci festose davanti al Cristo, il Figlio tuo che viene e vive e regna nei secoli dei secoli. Solamente due avvisi, vi ricordo che, come avete visto entrando nella chiesa, sulla destra c'è la sala Santa Monica, dove la cooperativa Santa Rita, Novus, questa nostra cooperativa che lavora a favore dei più deboli, ha organizzato come ogni Natale una piccola mostra mercato. Siete presentati, siete invitati, diciamo, a partecipare a questa mostra. Saranno poi anche presenti prodotti provenienti dalle zone terremotate. E l'altra cosa, appunto, che stasera finirà, che è questa mostra sulla misericordia, ma in realtà non finisce, come ci dice Papa Francesco, perché la misericordia dovrà tradursi sempre di più nella nostra vita. È la vita stessa di Dio, così come anche l'avvento di carità continua per tutto il tempo, fino a Natale. Il Signore sia con voi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Concludiamo col canto dell'Ave Maria.